La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Le 18.07, questa è la settima ossessione su Nova Radio come ogni mercoledì. Oggi è il 9 febbraio 2022, siamo in diretta come sempre per farvi trascorrere la prossima ora in compagnia nostra, e compagnia nostra vuol dire solo una cosa: cinema. E quindi c'è bisogno tanto in questi periodi, in questo periodo qua, in questi giorni, settimane, mesi, di parlare di cinema, e noi facciamo come sempre il possibile per tenere accesa il più possibile, scusate la ripetizione, il gioco di parole, la luce sul nostro caro e amato cinema. Lo facciamo come sempre con tanti protagonisti che ogni settimana intervengono ai nostri microfoni. E per iniziare subito parlando delle uscite del fine settimana, come succede spesso nella nostra prima parte, ritroviamo con molto piacere Ileana Dugato di theotcorn.it. Buonasera Ileana.
Buonasera Daniele.
Buonasera. Ciao. A te, ben trovata con noi alla settima sessione. Allora, tu sei fresca di visione, mi pare un paio di giorni fa c'è stata un'anteprima stampa di un film molto atteso, forse uno dei più attesi di questo inizio 2022, un film rimandato più volte causa pandemia, era uno di quelli famosi già pronti per uscire, poi appunto c'è stato un virus di mezzo e che ha posticipato tante uscite, tra cui appunto quella di Assassinio sul Nilo, il nuovo film di Kenneth Branagh, tratto ovviamente dai romanzi di Agatha Christie. Quindi sapete che si tratta di un film, come dicevamo un tempo, ma forse è il termine giusto chiamarlo un giallo, no?
Certo.
Ed segue quello che era Assassinio sull'Oriente Express, che ebbe tanto successo qualche anno fa al cinema. Però qui siamo su altri lidi, su altri fiumi proprio, da altre parti, quindi lascio a te la parola per raccontarci un po' che cosa accade, ovviamente senza spoiler, perché quando si parla di un giallo
certo,
dire chi è l'assassino non è il caso, quindi lascio a te la parola, Ileana.
Sì, è verissimo, uno dei film più attesi, che tra l'altro non solo è stato posticipato per la pandemia, anche prima, perché in realtà doveva uscire nell'autunno del 2019, poi causa problemi di produzione è stato spostato. Però sì, allora diciamo che chi conosce il romanzo di Agatha Christie sa già di cosa parliamo, perché la storia è rimasta per lo più invariata. Quindi Hercule Poirot si ritrova al bordo del Karnak, questa lussuosa nave che porta i turisti sul Nilo in Egitto. Qui l'ereditiera Lynette e il novello sposo Simon stanno festeggiando il viaggio di nozze con questo gruppo di parenti e amici facoltosi. Arriva di mezzo l'ex amante gelosa che Simon ha lasciato per Lynette, e nel momento in cui arriva lei questa vacanza si trasforma in un incubo, perché avviene a bordo un omicidio e chiaramente Poirot è incaricato di trovare il colpevole. Non mi sentirei di dire altro, perché la storia è veramente intricata, quindi è veramente difficile non fare spoiler. Quindi sulla trama mi fermo qui.
Ti fermi qua, ecco. Poi io non so se tu hai letto i libri, che poi sono famosissimi, sono dei best seller internazionali, quindi non so se sono attinenti, se tu sai se sono attinenti o no, oppure la storia del film prende, magari c'è un altro colpevole, ecco, volevo dire questo rispetto al libro.
Diciamo sia in Assassinio sull'Orient Express che adesso in Assassinio sul Nilo, la trama proprio del giallo diciamo è uguale al libro, quindi alla fine anche i colpevoli sono gli stessi. Quello che viene aggiunto è anche molto interessante, sono degli approfondimenti sul passato di Poirot, dei suoi anni in guerra, che quindi costruiscono meglio, approfondiscono il personaggio, e anche qui Branagh dà un'ottima prova di recitazione. Queste parti sono molto interessanti, anche perché nei libri di Agatha Christie non c'erano, comunque erano molto meno complete.
Tu hai citato appunto Kenneth Branagh, che è il regista del film, come lo era del precedente, nonché è protagonista, perché è lui che interpreta Hercule Poirot. Tra l'altro, e poi parliamo anche di un altro cast, diciamo di pregio, di grandi star, come era appunto anche qui nel precedente. Mi ricordo che c'erano Johnny Depp, Judi Dench, Michelle Pfeiffer. Qui invece chi c'è?
Qui abbiamo tra le principali abbiamo Gal Gadot, abbiamo Armie Hammer, Emma Mackey, Rose Leslie, Sofia Conedo, Letitia Wright, quindi anche qui un pool di grandi nomi, sì, con quel bagliore hollywoodiano. E devo dire che ci sono anche delle sorprese a livello attoriale, ad esempio Emma Mackey, che molti conoscono principalmente per Sex Education, che interpreta l'ex amante gelosa, ha una parte molto difficile da gestire, piena di emozioni estreme, e dà una prova di recitazione veramente notevole, mi ha davvero stupito.
Questo mi fa piacere, perché già in Sex Education lei è una di quelle che spicca maggiormente, sì, rispetto al cast, veramente un'attrice molto brava. Ci ha pure citato Armie Hammer, che negli ultimi anni, non so se i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici lo sanno, se hanno letto qualche gossip a riguardo, è stato un po' sotto l'occhio del ciclone per dei suoi comportamenti un po', diciamo, particolari. Ora non ci vogliamo addentrare.
Sì, diciamo, è stato a rischio anche questo film, perché dopo che sono uscite le accuse, molti avevano, e forse era iniziata anche una petizione per toglierlo dal film.
Ma in quel caso avrebbero fatto un'operazione tipo quella che fece Ridley Scott per quel film dove c'era Kevin Spacey, che fu sostituito da Plummer,
quello, oppure l'opzione era rifare completamente il film che non penso sarebbe stato possibile.
Una spesa enorme, cioè avrebbe dovuto incassare poi 3 miliardi per almeno pareggiare, anche perché poi mi pare di capire che Armie Hammer c'ha comunque un ruolo non di secondo piano come c'aveva Kevin Spacey.
Assolutamente centrale, uno dei protagonisti principali.
Sì. E tra l'altro Kenneth Branagh, qui creiamo un assist, visto che ieri ci sono state le nomination agli Oscar, no? Sì. Il nostro Paolo Sorrentino ha riuscito ad acciuffare un posto tra la cinquina dei migliori film stranieri.
Siamo molto
contenti, anche se è molto dura, perché c'è questo Drive My Car, che è veramente un film gigantesco, che gli darà una vita molto difficile. Sì, tra l'altro Drive My Car è stato candidato pure nella categoria miglior film. Però mi volevo allacciare a Kenneth Branagh, anche perché anche Kenneth Branagh è stato protagonista degli Oscar, perché noi nelle sale lo vedremo domani con Assassino sul Nilo, ma esattamente tra una o due settimane uscirà un altro suo film, che è Belfast, che è un po' una storia autobiografica, non so se tu hai avuto già modo di vederlo. È un film in bianco e nero, è stato presentato a Toronto, Roma, insomma ha girato un po' di festival, ed è uno di quei film che all'Academy piace tanto, perché è una storia autobiografica, in questo caso appunto di Kenneth Branagh, e lui è stato appunto nominato come miglior film e anche come miglior regia.
Anche.
Tu hai avuto modo di vederlo, Belfast?
Non ho ancora avuto modo di vederlo, però conoscendo Branagh, comunque il suo livello di recitazione è molto alto, quindi è sicuramente un candidato ottimale per gli Oscar.
Immagino, esatto. E senti, visto che siamo qui a parlare di Oscar, tu come sei rimasta di queste nomination? C'è qualche film per il quale fai il tifo? Perché secondo me più degli altri anni non c'è proprio un front runner rispetto.
No, questo è vero.
Quindi è più incerta.
È
forse c'è il potere del cane, che secondo me parte un po' avvantaggiato rispetto agli altri, ma non così tanto da dire vincerà sicuramente lui, come molte volte, no, è successo, sono scontati questi Oscar, vincerà questo. Tu per chi fai il tifo?
No, è verissimo. Allora, anche tra quelli che ci sono nominati, guarda, a me è piaciuto moltissimo West Side Story.
Ecco.
Questo mi è piaciuto moltissimo. Anche Spencer, devo dire, Kristen Stewart, meritatissima la nomination. Quello che sta facendo un po' parlare in questi giorni, diciamo, è stato lo snob a Lady Gaga in House of Gucci. E quello ha lasciato un po' straniti, perché effettivamente, nonostante le polemiche sul suo strano accento, comunque la prova che ha dato nel film meritava sicuramente una candidatura.
Sì, sia lei che anche Jared Leto si parlava di una nomination.
Esatto.
Però devo dire che l'ha preso, ho letto delle dichiarazioni di Lady Gaga a commento agli Oscar, ha fatto l'in bocca al lupo alle sue colleghe.
Sì, l'ha presa con molta eleganza.
Con molta eleganza, però secondo me, un po' conoscendolo, un po' gli rosica, le rosica.
Vabbè, quello sicuramente.
Di sicuro. Però tra il miglior film, che ricordiamo quali sono i candidati, Belfast, I segni del cuore, che deve ancora uscire, credo uscirà addirittura on demand, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Una storia vincente, Licorice Pizza, La fiera dell'illusione, Nightmare Alley, di Guillermo del Toro, Il potere del cane di Jane Campion, West Side Story, tutti i figli, mi pare di capire, West Side Story.
West Side Story che può giocarsela con Drive My Car, sinceramente.
Ah, quindi tu dici che quelli più avvantaggiati per miglior film sono West Side Story e Drive My Car?
Per me okay. Sì, tra quelli che sono stati nominati sono quelli che mi sono rimasti di più. Okay.
Beh sì, diciamo che poi dopo l'annata di, come si chiama, di Parasite, si cominciano a vedere sempre più film, diciamo, non a stelle e strisce. Questo è il caso di Drive My Car, ma meritato, perché secondo me è stato uno dei film sicuramente migliori dello scorso anno. Va bene Ileana, abbiamo fatto anche un commento un po' sugli Oscar, oltre a parlare del film. Domani esce appunto Assassino sul Nilo, quindi chi è appassionato di questa tipologia di film lo può andare a vedere già da domani. Grazie Ileana, buona serata, ci sentiamo alla prossima.
Grazie a te Daniele, alla prossima.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu. Niente di più, e niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarò tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, quella scusa per farti un po' ridere, e io sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre. Sempre. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu, o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora voglia di vivere.
Torniamo in diretta con la settima sessione, sono le 18:21 in questo momento e continuiamo a parlare anche dei film appunto, che usciranno nelle sale a partire da domani, e quindi parliamo adesso, abbiamo parlato di un filmone come Assassino sull'Orient, Assassino sul Nilo, adesso parliamo invece di un bel film italiano che uscirà appunto nelle sale domani e che si chiama Piccolo Corpo, per la regia di Laura Samani, che abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento in questo istante. Buonasera Laura.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a te di averlo accettato. Allora, Piccolo Corpo ha avuto, diciamo, innanzitutto un grande onore, quello di essere uno dei film italiani rappresentati alla Settimana della Critica, giusto, nello scorso festival.
Sì, eravamo l'unico film italiano,
Della Critica, quindi un palcoscenico più che prestigioso. E poi è passato anche dal Torino Film Festival, se non sbaglio, lo scorso novembre. Questo tuo film, Piccolo Corpo, nasce da una scoperta che hai fatto nel 2016, nella tua città, cioè più o meno vicino alla tua città.
Nella mia regione.
Nella tua regione,
che
è il
Friuli Venezia Giulia. Esatto, in Friuli Venezia Giulia la situazione è un po' come Pisa-Livorno, diciamo, quindi io sono veneto-giuliana.
C'è molta concorrenza, diciamo, al trito tra le due cose.
No, ma alla fine ci si vuole bene, si gioca. Però,
ecco, che cosa hai scoperto nel 2016 che ti ha portato poi a realizzare questo film incentrato su questa storia?
Quello che mi è stato raccontato, diciamo, da parte di un signore della bassa friulana è che esisteva nella nostra regione, esistevano anzi ben tre santuari molto particolari in cui si performavano dei miracoli a me ignoti fino a quel momento, cioè i miracoli del ritorno temporaneo alla vita, delle resurrezioni dedicate a neonati, a bambini appena nati, perché secondo la rigidissima regola cattolica del tempo, se i bambini nascevano senza respiro non potevano essere battezzati e quindi la loro anima sarebbe andata nel limbo e li sarebbe rimasta. E invece esistevano appunto questi posti in cui si potevano, a detta di molti, portare in vita questi bambini il tempo di un respiro per salvare la loro anima.
Ecco, sì, quindi tu hai realizzato questo film che hai girato tra l'altro proprio in quella regione lì, giusto, nel Friuli Venezia Giulia, con attori non professionisti, giusto? Come sei arrivata alla scelta appunto di questi attori? Hai fatto dei casting?
C'è stato moltissimo street casting, quindi appunto abbiamo passato penso un anno e mezzo facendo ricerca di location e al tempo stesso ci capitava di incontrare delle persone per strada, nei bar, che battevano carte, insomma come in ogni paesino in tutta Italia in realtà, no? Si batte briscola, sì. E si beve vino anche al mattino, e ci è capitato di incontrare così molte delle persone che poi sono diventate parte integrante del progetto, perché diciamo che rispetto a quello che raccontavo sulla nascita dell'idea, sì, la storia si articola nel seguente modo: che c'è una ragazza che è al primo parto, purtroppo questa bambina è senza respiro e lei viene a sapere dell'esistenza del santuario, quindi dall'isoletta da cui proviene, viene dal mare, si incammina, si imbarca in questo lungo viaggio che la porterà in montagna.
Anche se di solito ho letto appunto che erano gli uomini che si mettevano in viaggio, giusto? Non
sì,
le
era
donne.
Più comune. Mm-mm. Era più comune, ma banalmente per una questione sia di sicurezza durante i viaggi, certo, cioè alle volte è pericoloso anche oggi viaggiare, figurarsi, ma anche perché appunto le madri erano a letto in quel momento, quindi esatto, con i cosceneggiatori ci siamo domandati immediatamente cosa sarebbe successo se l'avesse fatta una madre questo viaggio.
È una madre che poi incontra anche un'altra persona nel suo tragitto, diciamo.
Sì, che incontra un personaggio molto particolare di cui è difficile parlare senza creare degli spoiler.
Non li diciamo.
Che si chiama Lince. No, non li diciamo, è così un peccato secondo me. Che si chiama Lince e in qualche modo è la storia di due solitudini che viaggiano insieme,
due anime solitarie che viaggiano appunto verso questo diciamo punto, questo obiettivo qua. E hai girato tra l'altro proprio anche utilizzando il dialetto di quei posti.
Sì, ci sono diversi dialetti perché, sai, è stata all'inizio una scelta filologica, nel senso che mi sono detta non si parlava italiano al tempo, ambientato ai primi del Novecento, si pensava e si parlava in dialetto, però un po' alla volta è diventata una scelta politica. Perché, vabbè, io vengo da una regione che ha non uno, ma ben due confini, uno è con l'Austria e uno con l'odierna Slovenia. E c'è stata in tutta Italia, a partire dall'unificazione, un'italianizzazione più o meno forzata, che poi sotto il fascismo, in particolare nelle zone di confine, parlo nello specifico della mia perché è la cosa che conosco meglio, è stata molto violenta l'italianizzazione, cioè al punto che i dialetti, soprattutto se erano di matrice di influenza slava, erano vietati. E questa cosa è un problema, perché la lingua è la tua identità, cioè è la famiglia che ti porti dietro quando non sei fisicamente con essa. Quindi a un certo punto dall'idea filologica siamo passati a no, è una scelta politica, e quindi ho chiesto alle persone di parlare nel dialetto in cui pensano, anche a costo di creare delle contraddizioni, cioè l'isola da cui viene Agata dovrebbero parlare tutti lo stesso dialetto, e invece no.
E ricordiamo appunto, nei panni di Agata c'è questa ottima scoperta, diciamo, che hai fatto, il suo primo ruolo, se non sbaglio, giusto? Uno del suo primo film, che è Celeste Ciascutti, mentre Lince è interpretato da Ondina Quadri. Poi c'è un altro cast, appunto, Marco Geromin, Giacomina De Reani, Anna Pia Bernardis, Angelo Mattiussi, eccetera eccetera. Il film è distribuito da Nefertiti Film, giusto?
E sì, che è anche la casa di produzione.
Che è anche la casa di produzione, una coproduzione insieme a Rai Cinema. Uscirà appunto domani nelle sale. Noi, siccome siamo una radio privata di Firenze e dintorni, ci teniamo sempre a dire, laddove possibile e ne siamo a conoscenza, le sale in cui questo film verrà distribuito. Quindi ci spingiamo anche un po' oltre. Allora, innanzitutto a Pisa, se c'è qualcuno, perché comunque siamo anche in versione digitale con il DAB Plus, lo streaming su internet, quindi ci possono ascoltare da ovunque. L'FM è solo relativo appunto a Firenze e dintorni. A Pisa il film sarà distribuito al Cinema Arsenale, che è uno dei più prestigiosi della città, il Cinema Arsenale, che è una grande tradizione.
Lo conosco benissimo, è una grande tradizione. All'università.
Quindi questo, secondo me, ti renderà sicuramente orgogliosa, come ti dovrà rendere orgogliosa anche il fatto che a Firenze il film sarà distribuito al Cinema Flora, che è il cinema, diciamo, del cinema d'autore, quindi tra l'altro uno dei miei preferiti, vado spesso, raggiungibile tranquillamente anche con i mezzi pubblici, quindi è uno dei cinema, diciamo, storici di Firenze, che ha sicuramente una delle migliori programmazioni. Ora magari mi faccio qualche nemico degli altri cinema, ma non mi interessa. È sicuramente un grande orgoglio essere presenti con un film nelle sale, in questo periodo storico qua molto delicato, ma soprattutto in quelle sale. Quindi io non so come tu la pensi, se il film, quando è stato realizzato, durante la pandemia o pre-pandemia?
Durante la pandemia. In realtà abbiamo iniziato proprio pochissimi giorni prima dell'8 marzo 2020, ecco. Non aspettandoci quello che sarebbe successo, quindi...
Voi siete interrotti?
Che il nostro piccolo dramma è stato quello riguardo la pandemia, abbiamo messo un anno a finirlo. No, ci tengo a dire che io sono anche molto affezionata sia all'Arsenale che al Flora, perché ho vissuto in entrambe le città. Sì, e tra l'altro appunto il Flora era anche abbastanza vicino a dove abitavo, quindi...
Quindi la zona dei rifredi, diciamo, più o meno.
Assolutamente sì. No, io stavo a San Jacopino, però insomma è molto vicino, quindi...
Ecco. E chissà poi, se appunto, quella ragazza a quel periodo lì in cui abitavi avrebbe mai pensato di...
Ma sì, probabilmente si sognava, vedi, però sono proprio contenta che siano questi due cinema in regione.
Bene, bene, noi siamo contenti, siamo soddisfatti, e siamo soprattutto noi nel nostro piccolo, cerchiamo sempre di incoraggiare le persone ad andare nelle sale cinematografiche. È un luogo sicuro, dove si deve stare appunto la mascherina, si entra solo con il Green Pass rafforzato e tutto quanto, però ecco, uno di quei posti in cui il rischio è veramente ridotto al minimo, e si passano un'ora e mezzo, due ore di buon cinema, insomma fa bene alla salute, fa bene al cuore, fa bene a tutto vedere un bel film, soprattutto in questo caso un film italiano d'autore che ha avuto una vetrina prestigiosa come il Festival di Cannes. Laura, io ti ringrazio, grazie di aver partecipato, in bocca al lupo davvero per il film. Se passi a Firenze, passaci anche a trovare, così parliamo, continueremo a parlare molto volentieri di cinema insieme a te.
Con piacere, viva il lupo e a presto allora.
Ciao, grazie, buona
ciao.
Serata.
Ciao. Ciao.
Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Firenze Peritola in direzione Firenze. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla Fipili per traffico intenso code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare e rallentamenti in direzione Firenze tra l'Astra e Firenze Scandicci. Fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno, chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. La viabilità cittadina a Firenze in via dell'Antella per uno scavo urgente, disagi alla circolazione e chiusura della strada. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Eccoci qua ancora con noi con la settima ossessione in diretta su Nova Radio. Sono quasi le 18:33 ed è arrivato il momento di una delle certezze di questa trasmissione, una certezza granitica come quella che ha un nome e un cognome, che si chiama Vito Piazza, ed ecco con noi in linea. Buonasera Vito.
Ciao Dani, grazie per l'introduzione così altisonante.
Sei davvero una certezza, perché tu non manchi una puntata, ti diamo la tessera
gold.
Tra l'altro anche la sigla iniziale lo dice, una trasmissione di Daniele Marselli e Vito Piazza, quindi è doveroso che tu ci sia, perché questa trasmissione è nata insieme e quindi deve proseguire insieme. Allora, con te ci piace insomma un po' variare, si parla un po' di attualità, ma soprattutto nell'ultimo periodo ci stiamo guardando un po' alle spalle, stiamo insomma cercando di far scoprire ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici delle perle, soprattutto del cinema, diciamo la verità, che ci piace anche un po' più a noi, no? E che noi riteniamo di essere un cinema che debba essere scoperto. In questo caso parliamo di uno dei registi, l'ho chiamato visionario, ma forse un po' più riduttivo, perché uno visionario pensa, che ne so, con tutto il rispetto per carità, a un Tim Burton, no? A un Terry Gilliam, ma qui siamo, diciamo, un po' oltre, Te lo lascio a te, è un po' più estremi. Lascio a te dire di chi parliamo oggi, di chi è il nostro protagonista di questo spazio.
No, il nostro protagonista di oggi è Gaspar Noé. Regista secondo me famosissimo, ma non so se a questo punto è così, magari per il grande pubblico, cioè per i cinefili
è di nicchia famoso. Per il grande pubblico, ma secondo me molto famoso per i cinefili che bazzicano soprattutto i festival, perché i suoi film sono spesso nei festival.
Sì. Viene infatti, diciamo, quella stranezza che spesso i festival non può mancare, sia per una questione di richiamo cinefilo, ma anche per una questione di necessaria, forse, non so se malapazzi, polemica che deve sì. starci a tutti i festival, perché comunque sia, come ci ha insegnato anche Pontier, se c'è polemica, insomma, è anche meglio, ecco. La figura di Gaspar Noé, insomma, sì, una figura abbastanza strana, nato in Argentina, lavora per lo più comunque lavora per lo più in Francia. È un appunto, come dicevi tu, appunto, sì, un visionario probabilmente non è riduttivo, è semplicemente per quello che è la mia cultura cinematografica, è sicuramente uno dei più strani, dei più visionari, nel senso di combinare insieme in maniera spesso inedita anche il racconto e l'immagine. Che poi, oddio, inedito, non c'è in realtà nulla di inedito poi al cinema, perché se ci guardiamo indietro appunto quasi tutto viene fatto, rifatto, insomma non c'è nulla di assolutamente originale. Però ecco, appunto il suo cinema è un cinema di come spesso lo l'ho visto io, è il cinema fatto da un grandissimo intenditore, da un finissimo intenditore della messa in scena. Voglio dire, i suoi racconti, sì, insomma, non, in realtà non sono poi granché strutturati, insomma, non è un tipo di racconto quale possiamo attribuire per esempio a un Tarantino, che fa continuamente richiami, sottotrame, prima il classico meccanismo del prima alla risposta e poi ti faccio vedere la domanda, ecco, un classico meccanismo di sceneggiatura. Non è mai questo che attorno alle sue storie, sono più o meno, insomma, abbastanza lineari, solo che appunto vengono restituite con una messa in scena del tutto particolare, a volte anche estrema, da un racconto che comunque sì, quello sì, viene intrecciato parecchio.
Parliamo del suo titolo, che credo sia anche uno dei tuoi film preferiti del regista, per cui forse è quello più famoso. Cioè,
Intendi Irreversibile?
Intendo proprio quello, sì.
Perfetto. No, beh, insomma, è un film, sì, appunto, che come dire, racchiude ormai, un film, possiamo dire, ormai abbastanza datato, voglio dire, se non erro intorno al 2002, credo.
Sì.
Un film appunto abbastanza datato, anche lì una grandissima novità in un certo senso, perché comunque sempre nel solco di quello che poi aveva deciso di fare Kubrick, e non citiamo Kubrick a caso. Aveva deciso di portare in scena appunto questa vicenda interpretata da Vincent Cassel e Monica Bellucci, che comunque erano insomma una coppia, ecco, una coppia abbastanza fermata, ecco, nel cinema. E praticamente il film, ecco, svelare qual è la trama del film in realtà è poco conveniente, perché in realtà è una trama, diciamo, piuttosto esile. Possiamo dire però quali sono le tematiche, ecco, c'è tantissima violenza in tutto il film, Irreversibile appunto, e una dolorosissima anche riflessione, ecco, sull'amore, sui comportamenti, e c'è appunto questa carica violentissima nella messa in scena, ecco. Ora, cercando di dirla nella maniera più delicata possibile, diciamo che c'è una scena di una violenza carnale molto molto forte, molto prolungata, si va oltre 10 minuti di ripresa senza alcuno stacco di montaggio, e che però insomma, cerco, non so, mi metto in difficoltà con questo film, perché comunque dire che una violenza carnale, ecco, non è bella in sé, ma è ripresa in maniera, secondo me, sublime. Ecco, c'è un rigore e una messa in scena davvero sì violenti, ma di quella violenza non, secondo me perlomeno, mai gratuita, ma che insomma in qualche modo si sente, passa tutta attraverso quella macchina da presa che rimane comunque immobile sul volto di Monica Bellucci, che ci fa sentire proprio tutti i suoni, anche più sgradevoli purtroppo, ma che a mio avviso appunto restituisce tutta la forza del cinema, perché il cinema sì è finzione, ed è tutto finzione, non c'è nulla di reale, ecco, non c'è nulla di vero, ma tutta la forza che si riesce a dare attraverso quella messa in scena lì, quei rumori lì, quell'insistenza anche, secondo me appunto ha qualcosa di sublime, che va oltre il significato poi tematico e filmico, ma più in generale sul potere del cinema tutto, ecco, non so se rendo bene l'idea. È comunque un film appunto in cui Gaspar Noè dà a sfondo tutto il suo repertorio tematico, la violenza su tutti, una violenza che gli viene dal cinema orientale, ecco, per usare, senza scendere troppo nel dettaglio, che poi si traduce comunque in tutti i suoi film, non solo in Irreversibile, ma c'è una carica violenta, ma di violenza poetica, che viene appunto da questo cinema orientale, che poi si arriva anche alle sue, insomma, alle opere successive. Penso a Enter the Void, penso anche allo stesso Climax, per dirla come gli americani, ecco.
Sì, influenze che vengono dall'Oriente, e nonostante appunto Gaspar Noè abbia sempre detto che uno dei suoi punti di riferimento nel cinema è quello anche nostro, diciamo,
sì, non è
Stanley Kubrick.
Sì, sì. non è un caso appunto che comunque l'abbiamo citato in precedenza, in uno dei suoi film addirittura su Love, il suo protagonista, Love del 2015 se non erro, sì. Il suo, uno dei suoi protagonisti del film, ecco, il ragazzo a un certo punto in uno dei primi appuntamenti con la ragazza che sta corteggiando le fa la fatidica domanda, mentre tutti ci aspetteremmo domande insomma più sdolcinate, più più tipiche forse, una delle prime cose che gli chiede insomma alla ragazza è: ma tu hai mai visto 2001 di Stella nello spazio?
No, ma dice, questa è la racconta la storia della tua vita insomma più o meno.
Sì, beh, è chiaro, questi sono l'ABC della convivenza civile, insomma, guardare certi film.
Allora, facciamo una sfida. Chi ha visto prima 2001 di Odissea nello spazio, non dico appunto, intendo come età anagrafica, perché ovviamente Gaspar Noè è un po' più anziano di noi, lui ha dichiarato di averlo visto a 7 anni, a 7 anni vedendo 2001 di Odissea nello spazio ha detto: io da grande farò il regista. Tu a che età l'hai visto la prima volta?
Ecco, io ovviamente non sono un grande regista, quindi l'ho visto un po' dopo, l'ho visto intorno a probabilmente una decina d'anni, 10-11 anni, e ricordo benissimo che non capì quasi nulla di quello che avevo visto, però come sai, come ti ho ricordato, poi l'ho visto talmente tante volte ad aver consumato il primo DVD, quindi ho dovuto ricomprarlo perché mi ha folgorato. E insomma, comunque tutti i richiami a 2001, a questa circolarità anche narrativa, ecco, per tornare a Gaspar Noè, ci sono sempre, ci sono sul Lab, ci sono anche su Irreversibile, per certi vesti, sì. Insomma, una narrazione che si avvolge poi su se stessa, che viene da quelle parti lì, insomma, da quello che tu hai nominato poc'anzi.
Siccome in questo spazio sei tu quello serio, io sono quello un po' più cazzone e dico tutte queste amenità, queste cose diciamo molto, molto basse, lo sapevi che in 3 dei suoi film compare un personaggio che fa il macellaio e non ha un nome ben preciso, che è interpretato sempre dallo stesso attore, che è Philippe Nahon, e i film sono Carne, Seul contre tout, e in un cameo appare anche in Irreversible. Te ne eri accorto di questa cosa?
Da sì, Gaspar, in realtà non me ne ero accorto, perché non me ne ero accorto, ma l'avevo letto da qualche parte, non mi ricordo più dove, ma sì, so che questo personaggio è comunque uno delle sue icone, dei suoi film, almeno appunto nelle opere iniziali. E se non sbaglio, qualcuno forse in qualche conferenza stampa gli aveva proprio chiesto perché lo aveva messo. Lui, come sempre, comunque essendo un uomo che insomma si prende decisamente poco sul serio, anche lui stesso di aver detto che le sue non sono da intendere come opere d'arte, se non sbaglio ha risposto anche che lo aveva semplicemente affascinato il personaggio e nient'altro,
e quindi
non c'era
per quel motivo
qualche ragione così profonda per certo. Questo però sì,
se volete recuperare qualche titolo di Gaspar Noè, lo trovate Love su Netflix, mentre Climax, che è uno dei, il penultimo film, perché uno ha fatto un altro che si chiama Vortex, che è ancora inedito e deve uscire nelle sale, che sa mai se uscirà, perché sai è un autore di quelli che diciamo non trova mai grande spazio nella distribuzione italiana, e lo trovate su Prime Video invece Climax. Purtroppo Enter the Void non c'è disponibile nelle piattaforme in abbonamento, ma c'è solo in acquisto, ma sicuramente ne vale il prezzo, ecco, se lo andate
uno
ad acquistare.
Dei film tra l'altro esteticamente più visionari in assoluto di quelli di Noè, tra l'altro.
Assolutamente sì. Vito, siamo arrivati in conclusione del nostro spazio, grazie come sempre della tua precisione, puntualità e delle tue analisi perfette sul cinema contemporaneo e non solo.
Troppo gentile, grazie.
Grazie
a
Vito,
presto.
Alla prossima
ciao.
Settimana. Ciao, ciao, ciao.
Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, 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 gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,
si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me. Amarti e credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brillano le teste, scintillano le stelle, coprimi la faccia e non farmi fare niente, stringimi più forte, fammi dire un'altra volta sì. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide, lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio, che ridere? E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
Ancora in diretta con Nova Radio, siamo entrati nelle ultime battute, diciamo, della nostra trasmissione, anche se forse ci prolungheremo un po' per 5 minuti in più perché abbiamo anche un ospite, un altro ospite sul finale. Apriamo però adesso la parte dedicata alle serie TV, perché quando c'è qualche serie TV e secondo me vale la pena un po' portare all'attenzione, da scoprire o da riscoprire, ma questa è abbastanza recente quella di cui vi andremo a parlare, è bene insomma anche parlare di serie TV, e lo facciamo con un gradito ritorno ai nostri microfoni, che è Federico Vascotto, autore anche di movieplayer.it. Buonasera Federico, ci sei?
Ciao Daniele, ciao a tutti, ciao. ben trovato
anche a te, ben trovato. Allora, con te oggi portiamo all'attenzione una serie che insomma nel giro di poco ha già una schiera di fan impazziti, diciamo, per come sono insomma per questi episodi, per questa prima parte di episodi della prima stagione, che sono andati in onda in America, poi adesso la serie è andata in onda su Sky a cadenza settimanale, tutta già pronta lì per chi la vuole recuperare tutta ad un fiato on demand, e si intitola Yellow Jackets. Però lascio a te la parola per introdurci in questo mondo un po' folle, un po' di tutto, cioè, ecco, dai.
Perfetto, sì, come hai detto giustamente tu, è finita il 19 gennaio in Italia, e quindi è già stata disponibile ed è andata in onda a cavallo, no? Quindi per qualcuno potrebbe essere tra le serie preferite del 2021 come del 2022. Allora, la trama è presto detta di questa serie, che ha fatto, cioè, si è fatta forza grazie al passaparola sostanzialmente di spettatori appassionati. Allora, nel 1996 un gruppo di ragazze di una squadra di calcio femminile, che sono le Yellow Jackets del titolo, dopo essersi qualificate per le nazionali, è in volo insieme a coach e accompagnatori, ma l'aereo precipita in un luogo angusto e misterioso, e per un anno e mezzo le adolescenti sono costrette a sopravvivere al limite dell'umanità. solo poche di loro si salveranno e torneranno a casa sane e salve. Si salta 25 anni dopo, quando la loro vita è inevitabilmente segnata da questo evento traumatico e, nonostante cerchino di pensarci il meno possibile, continua a far parte di loro e a indirizzarne il comportamento, tanto più che alcuni strani avvenimenti riportano alla luce quanto accaduto laggiù. Yellow Jackets è una serie stranissima che è stata paragonata a Lost, non solo per le facili, insomma,
per l'incidente aereo,
che possono venire in mente dalla trama che ho appena snocciolato. E secondo me, tra l'altro, ne raccoglie l'eredità in modo intelligente e non lo fa davvero fino in fondo alla fine, ed è questo il bello di Yellow Jackets ed è quello che a me è piaciuto molto. Cioè, non solo alterna i flashback del passato nel 96 e le sequenze ambientate oggi per raccontare con episodi monografici, proprio come faceva Lost, la storia dei personaggi prima e dopo, quindi presente, passato e futuro sostanzialmente,
sì.
Però, nonostante la trama e la struttura siano molto simili da questo punto di vista, è ben chiaro in Yellow Jackets che c'è stato un prima e c'è un dopo molto reale e tangibile in cui le protagoniste vivono oggi, nonostante ci sia comunque un elemento soprannaturale e mistico, perché la religione è molto importante, che è sempre lì all'orizzonte, che aleggia su di loro. E dico protagoniste non a caso, perché non è che i personaggi maschili non sono importanti, ma è sull'universo femminile che gli autori si sono sbizzarriti in questa serie per raccontare, cioè, cosa succede a un gruppo di ragazze e poi di donne quando crescono, quando fanno gruppo e si ritrovano in una situazione al limite del surreale e della sopravvivenza, come l'esperienza traumatica che hanno vissuto lì nei boschi, dove non si sa bene che cosa sia successo, no? Viene snocciolato, insomma, di episodio in episodio,
sì,
con vari colpi di scena, che cosa hanno dovuto passare per arrivare dove sono oggi.
Secondo me, ora non so come tu la vedi, anche se poi nel primo episodio già si intuisce qualcosa, forse merita non dirlo per non incappare in qualche spoiler, che cos'è quella cosa magari un po' sconvolgente che si percepisce.
Esatto, quello che possiamo dire secondo me è che, rispetto a Lost, altra differenza, è una serie che è molto più matura, proprio perché va in onda su Showtime, quindi su un canale via cavo, può permettere di raccontare e mostrare delle cose che mai si sarebbero viste sulla TV generalista, proprio.
Certo.
Anche una cosa a cui tu fai di riferimento, che magari non diciamo per non rovinare,
sì,
che succede abbastanza presto, ma non roviniamo la sorpresa, diciamo.
Certo.
Ecco.
Senti, tu la potresti etichettare anche come serie teen, secondo te? Cioè, etichettabile anche come serie teen?
Lo è anche, ma è tante cose in una, però è anche teen. E tra l'altro, a me è venuta in mente un'altra serie Young Adult, che è The Wilds di Amazon Prime Video, in cui c'era una frase che diceva: è stato traumatico, ma essere un adolescente, quello era il vero inferno.
Mm-mm.
E si può riallacciare, cioè, per altri motivi, diciamo, a Yellow Jackets, perché Yellow Jackets è come se fosse una grande metafora, è un grande romanzo di formazione ed è una grande metafora dell'adolescenza, di quel periodo in cui il nostro corpo, i nostri pensieri, i nostri sentimenti subiscono il maggior cambiamento, no, della nostra vita, la maggiore evoluzione, il passaggio alla maturità. E quindi è una grande metafora di cosa vuol dire, insomma, diventare adulti sostanzialmente, e anche poi cosa vuol dire essere adulti, perché non è che una volta mature queste donne, insomma, non abbiano le loro gatte da pelare,
certo,
diciamo,
certo.
Ecco, i loro traumi, certo. Ecco, anche da adulte.
Sì, 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 sì. E c'è anche... Sì, vai. No, vai, finisci pure.
Che i punti di forza, secondo me, sono... Una cosa che hai già nominato tu, cioè che è un po' l'anti-binge-watching questa serie, cioè che fa la sua forza, proprio come aveva Lost, sull'appuntamento settimanale, quindi sull'aspettare l'episodio dopo e tirare fuori teorie, no, su cosa può essere successo, su quale sia la verità, su quale sia il segreto di qualcuno dei protagonisti. Il cast scelto sia per le attrici più mature, e cito le più famose, cioè Melanie Linsky, Christina Ricci, che è morto bartoniana, fa un personaggio strambissimo in questa serie, Juliette Lewis e Toni Cypress, e le protagoniste più giovani che sono ancora sconosciute, ma che hanno già dato, secondo me, grande prova di maturità e di bravura attoriale. La colonna sonora e la regia e la fotografia, perché tutti questi elementi contribuiscono a dare questo tono sempre al limite del soprannaturale, no? Che non sai bene, che tutto quello che stai vedendo è reale, però c'è sempre qualcosa, no? Che ti dice che
esatto.
Che cosa è successo nel passato e soprattutto chissà cosa succederà nel futuro, anche perché la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione, sì. E quindi dopo quel finale molti di noi non vedono l'ora di scoprire che diavolo si inventeranno, insomma, e che diavolo è successo.
Devo dire anche molto credibili le attrici, perché Cristina Ricci davvero sembra lei quando era piccola, cioè sono state lì anche un ottimo make up,
sì.
Ma però anche un'ottima fisionomia l'hanno scelte. Penso al personaggio di Shona, che sembra proprio identica.
Allora, il personaggio di Shona è il mio preferito, è diventato già il mio personaggio dell'anno, sia da adulta che la Shona adolescente, anche bravissima, secondo me, perché riescono davvero non solo a essere le rispettive corrispondenti, ma a dare proprio quel gesto, quell'occhiata, no? Quel sentimento che è lo stesso tra... Hanno fatto veramente, veramente un grande lavoro, quindi complimenti anche ai direttori del casting, che...
Va bene.
È giusto dirlo.
Assolutamente sì. Noi ve la consigliamo, quindi la trovate sull'on demand di Sky, per chi se la vuole recuperare, credo anche su Now in streaming.
Esatto, sì, su Sky e Now, esatto. La potete trovare lì, avete i primi 10 episodi.
Sì, gustateveli.
Un po' scorpacciata,
esatto, dosateveli un po'. Esatto. Grazie Federico, alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti. Ciao.
It's a rat race, listen to rhyme. Wake up, you've done what? Remember who you are. Damn, never saying it to anyone. Like Obi-Wan Kenobi, fighting the Sith like it's a hobby. Tell me no, holding no, moaning no grace. This world has mental chains. Now it's in my brain. Another hope to say to you.
Bella Banshee, taglie su quei tasti che se i tempi si preannunciano funesti e nefasti. Bella suede e andiamo che corra.
Eccoci, allora, come vi avevo promesso nella parte finale della nostra trasmissione, ho il piacere di ritrovare Marco Luceri. Buonasera Marco.
Ciao, buonasera a voi.
Coordinatore del gruppo toscano del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, che è qui a parlarci di un paio di cose che, diciamo, sono strettamente connesse. Una è la rassegna Scelti dalla Critica, che è arrivata, credo, alla sua settima edizione, ecco, mi ero perso qualcosa per strada, allo Spazio Alfieri, che tra l'altro è a due passi proprio dalla nostra sede qua di Nova Radio, e anche di un premio legato alla memoria di chi questa diciamo rassegna l'ha creata, che sta il grande Claudio Carabba, il nostro grande Claudio Carabba. Quindi lascio a te la parola per parlarci sia della rassegna che anche di questo importante premio.
Sì, grazie Daniele. Allora, il premio dedicato a Claudio Carabba è la vera grande novità della edizione di quest'anno. Come sapete, Claudio Carabba è stato uno dei grandi critici cinematografici, non solo di Firenze e della Toscana, ma italiani in generale, scomparso poco più di un anno fa, e quindi abbiamo pensato fosse giusto, in un certo senso, cercare di omaggiarlo, di creare qualcosa che a lui sarebbe piaciuto. E siccome lui era un grande talent scout e pensava che, a differenza di molti, che il cinema abbia un grande avvenire davanti a sé, abbiamo pensato di indire un concorso rivolto agli aspiranti giovani appassionati di cinema e critici cinematografici di 18-19 anni delle scuole fiorentine, grazie alla collaborazione con il premio, con il progetto Lanterne Magiche, e quindi questi ragazzi potranno venire al Cinema Alfieri, vedersi tutti i film, almeno tre dei sette film che proponiamo, scrivere una recensione, un breve saggio, e poi i due migliori avranno un grande premio, andranno alla Mostra del Cinema di Venezia, con, diciamo, le spese tutte pagate.
Beh,
quindi, insomma,
fantastico.
sarà, penso, per tutti quanti, per questi due ragazzi, l'occasione per avvicinarsi, certo, al mondo del cinema dalla porta principale. Ecco.
Beh, caspita, su un palcoscenico così importante, un palcoscenico così importante come la Mostra del Cinema di Venezia, non è un'occasione che capita tutti i giorni, quindi siccome so che molti giovani ci ascoltano, appassionati di cinema, quindi chi si vuole cimentare come può fare, cioè dove deve andare, c'è un sito?
Può andare o sul sito del Cinema Alfieri oppure sul sito di Lanterne Magiche, okay. Molto semplicemente li trova tutte le informazioni per iscriversi per e venire alla rassegna che inizia il 22 febbraio
con Aria Ferma.
Di Saverio Costanzo, che è uno dei film più belli secondo noi usciti quest'anno, uno sì. dei migliori titoli italiani, un grande dramma carcerario interpretato da due grandi attori come Tony Servillo e Silvio Orlando, per un film che ci ha entusiasmato e che penso possa parlare benissimo alle giovani generazioni.
Assolutamente. Poi si prosegue il 1° di marzo con Europa, l'8 con La Chiara di Carpignano, il 15 con La Scelta di Anne, vincitore del Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, il 22 con Il Male Non Esiste, il 22...
No, questo titolo, scusami Daniele, è stato cambiato, mi scuso con i tuoi ascoltatori. Ci sarà Un Eroe di Asghar Farhadi.
Un Eroe di Asghar Farhadi, perfetto, altro grande titolo. Il 29 febbraio Drive My Car, un altro filmone, anche questo candidato all'Oscar, un sacco di nomination. Si conclude il 5 con Qui rido io di Mario Martone, sì. Ci potrebbe essere anche una sorpresa, possiamo dirlo?
Sì, possiamo dirlo, perché probabilmente ci sarà Mario Martone a presentarlo, quindi
perfetto, un grande finale per questa settima edizione di Scelte della Critica. Grazie Marco,
grazie mille. A voi, buona serata.
Ciao. Allora, abbiamo terminato, sono le 19.02, io vi ricordo che ovviamente troverete il podcast già da domani su novaradio.info, nel fine settimana lo troverete anche sulle principali piattaforme come Spotify, Google, eccetera, eccetera. Adesso c'è il telegiornale, subito dopo un nuovo appuntamento con Mai Partiti di e con Giacomo Alberto Vieri. Io vi auguro una buona serata su Nova Radio.